Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa puntata di Doppio Clic di mercoledì 12 febbraio 2025. Io vi ricordo i contatti della trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare segnalazioni, spunti e commenti. Invece, per chiacchierarsela con me o dialogare con me in diretta, il 331-6214-013 per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it. Ma andiamo subito a parlare di quello che ha tenuto alta l'attenzione di mezzo pianeta, cioè il famoso Summit for AI Action tenutosi a Parigi.
The kind introduction, and I want to start by thanking President Macron for hosting the event and of course for the lovely dinner last night. During the dinner, President Macron looked at me and asked if I would like to speak, and I said, Mr. President, I'm here for the good company and free wine, but I have to earn my keep today.
Allora, quella che sentite in sottofondo è la voce di J.D. Vance, il vicepresidente, il neo vicepresidente degli Stati Uniti, che ha fatto il suo intervento durante la plenaria del summit di Parigi, più che un intervento, una raffica di schiaffi diretti all'Unione Europea. Adesso andiamo a vedere perché. La cosa carina naturalmente è che ha cominciato, come avete sentito, dicendo che in realtà era lì per la buona compagnia e il vino gratis, e questo già è un bel punto di partenza. Ma ad andare a vedere tutto quello che ha detto nel corso del suo intervento, possiamo capire che le cose non andranno avanti molto facilmente nel progetto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, perlomeno come lo avevano immaginato i partecipanti al summit. Perché? Beh, nel documento conclusivo, quello che per capirci Stati Uniti e Regno Unito non hanno sottoscritto, mentre lo ha sottoscritto insieme ad altri 60 paesi la Cina per esempio, gli obiettivi erano quelli di promuovere l'accessibilità all'intelligenza artificiale per ridurre il digital divide, assicurare un'intelligenza artificiale aperta, inclusiva, trasparente, etica, sicura e affidabile, dare le possibilità a livello di innovazione per favorire lo sviluppo e evitare concentrazioni di mercato nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e rendere l'intelligenza artificiale sostenibile per le persone e il pianeta. Allora, lo so, sembra un po' l'elenco delle lettere a Babbo Natale, perché se descrivono, come al solito, come succede troppo spesso in questi casi, un mondo che fa un po' a pugni con la realtà che abbiamo intorno, ma andiamo a vedere che cosa ha risposto il buon J.D. Vance a queste proposte da parte di 60 paesi, tra cui Francia, tutta l'Europa e qualche paese emergente dei BRICS. Allora, il vicepresidente degli Stati Uniti ha voluto segnalare una serie di punti. È partito segnando quattro punti. Punto primo: gli Stati Uniti hanno il monopolio sostanzialmente a livello mondiale delle tecnologie che riguardano l'intelligenza artificiale, e hanno tutte le intenzioni di mantenerlo. Punto 2. Crediamo che una regolazione eccessiva del settore dell'intelligenza artificiale potrebbe rovinare un processo di trasformazione dell'industria che sta soltanto partendo e quindi non ci vogliono troppe regole. Numero 3. E qua già si capisce dove si va a parare nel resto del discorso. Abbiamo la forte convinzione che l'intelligenza artificiale non debba essere contaminata con dei pregiudizi ideologici e che l'intelligenza artificiale non venga cooptata per diventare uno strumento di censura autoritaria. E infine, l'amministrazione Trump, e qua torniamo però un po' alle lettere di Babbo Natale, farà in modo che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale mantenga una prospettiva che non vada a danneggiare l'occupazione delle persone, quindi eviti quella famosa sostituzione fra macchina e uomo di cui molti hanno paura. Allora, diciamo che, dicevo prima, una serie di schiaffi in faccia a chi ha organizzato il summit, perché bene o male ha detto praticamente tutto il contrario di quello che si leggeva nella dichiarazione conclusiva, e quindi si capisce anche perché gli Stati Uniti non l'hanno firmata, insieme al Regno Unito, che ormai si considera essere un grande partner degli Stati Uniti nel presente e nel futuro. Però la cosa interessante è che nel resto del discorso di J.D. Vance saltano fuori anche altri argomenti, cioè non ci si limita a mettere, o meglio, a dare picche in maniera abbastanza secca a qualsiasi ipotesi di collaborazione nel futuro sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma c'è sostanzialmente una sorta di dichiarazione di guerra nei confronti dell'Unione Europea per quanto riguarda il mondo del digitale, perché andando avanti nel discorso, a un certo punto Vance ha denunciato il fatto che il Digital Services Act, che è la normativa che l'Europa ha varato da qualche tempo e che regola l'attività delle piattaforme digitali di una certa dimensione, e guarda caso sono tutte statunitensi, andrebbe a danneggiare l'impresa statunitense. E qui arriviamo al famoso discorso del fact checking, al discorso della moderazione dei contenuti, al discorso delle garanzie nei confronti degli utenti, per esempio sulle piattaforme di social network come Facebook, Instagram e X di Elon Musk. Naturalmente ha sottolineato quello che lui considera una forma autoritaria di censura che potrebbe portare a quella che lui la definisce la cosiddetta disinformazione che c'è sui social network, ma si è scagliato anche contro il GDPR, cioè il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, quello che obbliga le aziende statunitensi a trattare in un determinato modo i dati degli utenti europei, dicendo che generano dei costi spaventosi per le aziende statunitensi e che questa cosa è inaccettabile. Insomma, quello che è venuto fuori da questo summit, che avrebbe dovuto essere l'apertura di una gioiosa corsa verso la creazione di un'intelligenza artificiale aperta per tutti e diciamo più sostenibile, è diventata l'occasione per l'anticipo di uno scontro epocale tra una parte e l'altra dell'Atlantico nel mondo digitale. E ci sarà da divertirsi davvero. E ho citato Elon Musk. Elon Musk sarà grande protagonista di questa puntata di Doppio Click, come lo è abbastanza spesso, per tornare sulla notizia che avevo citato ieri un po' en passant, giusto per portarla, ma questa mattina mi è capitato di approfondirla. Perché? Perché ho trovato un articolo di TechCrunch nel quale viene riportata l'opinione di un esperto di economia che dice che l'uscita di Elon Musk di offrire 97,4 miliardi di dollari per OpenAI non è la solita uscita un po' da bimbo minchia che può capitare, per restare a un termine che ormai viene utilizzato per definire molti esponenti politici in giro per il mondo. Beh, allora quello che io ho fatto è stato prendere il telefono, chiamare il mio personalissimo esperto di economia, quindi Andrea Di Stefano, e chiedergli lumi riguardo a questo ragionamento, e me l'ha confermato, e ora spiego cosa racconta l'esperto di intervistato da TechCrunch. In pratica quello che sta per succedere in OpenAI, mi è partito un accento, è che l'azienda si trasformerà da non profit con una costola profit, come adesso. In pratica adesso la parte grossa di OpenAI è la parte non profit e poi ha una sussidiaria profit, esattamente nel contrario. Quello che dovrebbe succedere è che venga fondata in pratica una nuova società in Delaware. Il Delaware, ricordiamolo, è praticamente un paradiso fiscale interno agli Stati Uniti, dove infatti hanno la sede un mucchio di aziende tecnologiche e non, e la parte non profit dovrebbe avere più o meno il 25% del valore complessivo del finale. Per questo OpenAI sta raccogliendo dei finanziamenti. Allora, qual è il giochino che potrebbe aver tentato Elon Musk, che potrebbe permettergli di mettere i bastoni tra le ruote nei piani di Sam Altman e di tutto il consiglio d'amministrazione di OpenAI? Beh, dire: visto che c'è stata un'offerta da quasi 100 miliardi di dollari, se voi valutate in maniera inferiore quella parte di OpenAI non profit per cui io ho offerto 97,4 miliardi, potreste incorrere in qualche sanzione, perché si tradurrebbe in una vendita sottostimata, in una sorta di diciamo operazione non lecita in questa fase di trasformazione. Ora, è vero che è un po' tirata per i capelli, però visto e considerato che Elon Musk ha già fatto un paio di cause intentate nei confronti di OpenAI e fa spesso e volentieri questo tipo di operazioni nei confronti dei suoi avversari, competitors, mettiamola così, beh, forse questa volta l'ha pensata bene, e per una volta quello che ha pensato troppo poco prima di twittare quel no grazie, piuttosto ci compriamo X per 9 miliardi e 7, beh, a sto giro forse è stato Sam Altman che avrebbe dovuto consultarsi prima con i suoi avvocati per capire se Musk gli stava tendendo una trappola. Rimaniamo sempre in area Musk, Trump e i disastri che stanno combinando in giro per gli Stati Uniti, perché ci sono un po' di notizie che arrivano da varie fonti e che riguardano per esempio la questione della censura sui siti federali riguardanti i programmi di inclusività, diversity, eccetera, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato già a questi microfoni citando il caso della National Security Agency e anche del Dipartimento per l'Agricoltura, che stanno incontrando un po' di problemi perché si trovano a dover cancellare tutti i termini relativi alla cosiddetta DEI, quindi a tutti i programmi di inclusività che sono stati avviati negli anni passati. Il problema è terribilmente pratico, cioè se si devono cancellare le parole non si può farlo certamente manualmente, Se si dovessero cancellare soltanto le parole, il rischio ovviamente è quello di snaturare completamente il senso delle frasi all'interno delle pagine web. Il risultato è che più spesso quello che succede è che vengono abbattute intere pagine web. Beh, e questa cosa però non è andata giù a una corte federale e un giudice ha ordinato in buona sostanza di ripristinare un po' di pagine web che riguardano per esempio delle agenzie federali relative al Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, la Food and Drug Administration, il Dipartimento della Sanità e dei Servizi Umani. Perché? Perché con questo tipo di pulizia ideologica ordinata da Trump, a cui i federali si sono dovuti adeguare, sono saltate intere pagine che però fornivano delle informazioni ai cittadini per accedere a dei servizi garantiti, e di conseguenza il giudice ha detto no, col cavolo, mi spiace, ripristinate tutto. Di conseguenza l'ordine è quello di ripristinare tutti i siti internet in modo che tornino alle condizioni in cui erano prima del 30 di gennaio, cioè quando è partita questa sorta di pulizia etnica che è stata ordinata da Trump. Torniamo alla coppiata Trump e Elon Musk, perché l'altra che stanno combinando è quella del famoso Doge, cioè di quel dipartimento per la riorganizzazione del governo federale che dovrebbe tagliare i costi. Allora, mettiamola così, negli Stati Uniti non la stanno prendendo benissimo. Allora, intanto c'è una prima causa che è stata fatta dalla Electronic Frontier Foundation, che è una delle diciamo associazioni più attive per quanto riguarda il settore dei diritti digitali, e che, come era stato anticipato, ha messo nel mirino il fatto che Elon Musk e i suoi ragazzotti neodiplomati che sono stati sparpagliati in giro per le varie agenzie federali hanno in pratica messo le mani su dei dati che non avrebbero dovuto toccare e che quindi stanno in buona sostanza violando il diritto alla privacy di buona parte dei lavoratori negli Stati Uniti e in tutta la federazione degli Stati Uniti. Nel frattempo è partita anche un'altra causa, questa volta è EPIC, Electronic Privacy Information Center, che invece ha depositato una querela nei confronti di Doge, il Dipartimento per l'Efficienza Governativa, dicendo che avrebbero violato tutta una serie invece di norme che riguardano la cyber security. Quindi hanno definito in pratica tutta questa vicenda come il più grande data breach, quindi la più grande violazione di dati nella storia degli Stati Uniti. Infine, Elon Musk sembra non abbia considerato un altro aspetto. Nel momento in cui ci si schiera così, in maniera così netta, con qualcuno dal punto di vista politico e si porta avanti una campagna come questa, cioè quella del taglio indiscriminato, mettiamola così, dei dipendenti pubblici, il rischio è che le proteste vadano a colpire direttamente Musk e i suoi interessi. Visto che Musk di interessi ne ha parecchi, cosa sta succedendo? Che nel momento in cui chi protesta deve decidere dove farlo, hanno cominciato tutti a farlo davanti ai concessionari della Tesla, bloccando praticamente le attività di vendita dei concessionari, ma non solo, perché pare che la rabbia in alcuni casi sia anche degenerata e abbia colpito delle singole Tesla, cioè in pratica sono state sfasciate delle auto prodotte da Elon Musk, oppure sono state decorate con graffiti con le proteste nei confronti dei tagli che sono stati decisi dal Doge. L'ultima notizia riguardante il pasticciaccio che stanno combinando Donald e Elon mi è stata segnalata da Marco, un ascoltatore che ha inviato l'email a doppio clic @radiopopolare.it girandomi il link, e qua andiamo a toccare addirittura la CIA. Perché? Beh, perché pare che il governo statunitense abbia chiesto alla CIA di mandargli un elenco dei nuovi assunti per vedere chi potessero non assumere o chi potessero licenziare. Peccato che l'abbiano fatto con un email che non era segretata e nel quale sono stati riportati perlomeno il nome proprio delle persone, seguito dall'iniziale del cognome. Però, secondo fonti bene informate che hanno contattato il New York Times segnalando questa vicenda, si tratterebbe di informazioni che potrebbero permettere molto facilmente a un eventuale servizio di intelligence straniero di individuare questi agenti e con tutti i problemi di sicurezza che ne possono derivare. E quindi anche la CIA non è proprio contenta dell'iniziativa. Allora, stiamo andando giù al stiamo andando giù, scusate, è ridacchio perché Alessandro mi ha mandato via Telegram una immagine di Dick Dastardly e Matley dicendo ecco i due geni, e sì, effettivamente me li ricordano parecchio. Siamo agli sgoccioli anche di questa puntata. Io vi auguro una buona serata, vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, invito Pierre, no, non invito Pierre, invito un'ascoltatrice, Patrizia, che si firma, di scrivermi non a diretta, o meglio, non sull'SMS, ma scrivermi a doppio clic, @radiopopolare.it, girandomi la domanda che mi ha fatto poco fa, così indago. E dicevo, vi lascio a Poveri ma Belli con Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza. L'appuntamento con doppio clic è per domani. Ciao.